siamo puntualissimi. Questo corso sulle lettere di Paolo agli Tessalonicesi, e cominciamo con uno degli inni cristologici paolini, in modo tale che la nostra preghiera sia già orientata al tema della lettera, che è l'annuncio di nostro Signore Gesù. Ripeteremo insieme come ritornello: lode e gloria a te, Signore Gesù.
Lode e gloria a te, Signore Gesù.
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Lode e gloria a te, Signore Gesù. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era preposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Lode e gloria a te, Signore Gesù. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera, secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Lode e gloria a te, Signore Gesù. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Lode e gloria a te, Signore Gesù. Benvenuti a tutti gli amici e le amiche a questo cammino insieme su queste lettere così importanti di Paolo. Prima alcune annotazioni tecniche: qui ci sono delle dispensine di questo corso, prendetele, chi vuole lasciare un'offerta sapete tutto per le missioni tra gli Indios di Roraima. Secondo, laggiù al fondo c'è un foglio per chi vuole segnare la sua mail per entrare nella mia mail list dei corsi che tengo, delle meditazioni del Vangelo settimanali, eccetera, eccetera. Qui ci sono i miei libri, il cui ricavato va tutto sempre per le missioni tra gli indigeni di Roraima. Laggiù ci sono dei volantini che vi pregherei di prendere. Alcuni sono volantini dei miei altri corsi biblici, se li appendete nelle vostre parrocchie, movimenti, gruppi, quelli grossi, mi fate un favore. Altri invece sono delle iniziative missionarie per i popoli indigeni dell'Amazzonia, fatte in occasione del sinodo straordinario per l'Amazzonia quest'anno qui a Torino. Quella a cui vi invito subito è l'incontro di venerdì prossimo che terremo e sarà moderato da me in via Garibaldi 13 al centro Sereno Regis alle 20:30, in cui incontreremo 9 missionari dei popoli delle foreste. Ne abbiamo addirittura 9, perché parleremo, il tema è Mater Amazzonia, che è il grande tema della mostra che abbiamo preparato anche noi del Comitato Roraima giù a Roma e che viene inaugurata proprio venerdì a Roma, e in cui poi parecchi di noi faranno da ciceroni, da guide durante il mese di novembre giù a Roma. Ma il tema è Mater Amazzonia, ma parleremo in realtà delle Amazzonie, cioè dei conflitti delle ricchezze, delle speranze dei popoli delle foreste. E abbiamo quindi missionari di tante etnie che rappresentano 9 situazioni diverse in Africa, in Asia, in America Latina, e sarà l'occasione veramente di una tavola rotonda che ci aiuterà anche a comprendere i temi del sinodo. Quindi prima di uscire pigliate i volantini, chi vuole prendere il volantone per metterlo in parrocchia o da qualche parte, mi fa un piacere. Ok, siamo arrivati a cominciare questo corso sulle lettere di Paolo ai Tessalonicesi. Devo dire anche una nota tecnica: siamo un po' meno degli altri anni, perché una parte grossa di quelli che vivono martedì confluiscono sul mega corso settimanale del giovedì mattina, che è settimanale, quindi sono una quarantina di incontri durante l'anno in via Deiro 6 alla terza circoscrizione sul Vangelo di Giovanni. Qualcuno vuole fare il corsone grande, invece questo corso sarà 7 incontri e mi affiancheranno i nostri soliti grandi amici Marco Chiolerio ed Enrico De Leon. Allora, prima lettera, rilettere ai Tessalonicesi. Le lettere ai Tessalonicesi hanno un fascino particolare perché? Perché prima di tutto sono il primo scritto del Nuovo Testamento, lo scritto più antico. Se noi vogliamo, voi sapete che i Vangeli sono tutti scritti intorno agli anni 70, agli anni 80, vedremo che questa lettera è scritta intorno al 50-51. Quindi la prima cosa che è stata messa per iscritto nel Nuovo Testamento sono le lettere ai Tessalonicesi. Voi direte, ma come funziona questa cosa qui? Voi sapete che non c'erano degli scrivani che stessero lì a mettere per iscritto gli ipsissima verba Christi, ma la comunità cristiana per 20-30 anni dopo la morte del Signore, che gli storici oggi datano abbastanza concordemente al 2 aprile del 30, la comunità cristiana per 20 anni non scrive niente di Gesù. Perché? Perché se c'è un dubbio, se c'è un problema, se c'è una difficoltà, la si chiede agli apostoli, che sono ancora vivi, che sono i testimoni viventi della fede, del Vangelo di Gesù Cristo. Passati 20 anni, 30 anni, 40, quando ormai gli apostoli cominciano a morire tutti, si sente l'esigenza di mettere per iscritto quello che Gesù aveva detto, quello che Gesù aveva fatto. Ecco perché il Nuovo Testamento nasce dopo 20 anni di predicazione orale. Ecco, questo spiega anche certe discrepanze tra un Vangelo e l'altro, l'abbiamo detto tante volte, perché voi capite che se per 20-30 anni un racconto viene tramandato di generazione in generazione, certi particolari secondari ovviamente possono essere differenti, ma a un certo momento si sente bisogno di mettere per iscritto. Il primo che mette per iscritto qualcosa della predicazione evangelica è San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi. E questo dà una caratteristica a questa comunità. È una comunità giovanissima, è una comunità appena formata, che da pochissimo tempo ha accolto il Vangelo con grande entusiasmo e con esplosione di frutti. E allora il fatto di rifarci a quello che Paolo dice a una neonata comunità è per noi molto importante, perché ormai le nostre chiese sono chiese farraginose, sono chiese elefantiache, anche la dottrina che a volte portiamo avanti è una dottrina talmente articolata che a volte ci confondiamo e finiamo di non capire più l'essenziale. Invece Paolo, scrivendo a una comunità appena formata, ci dice qual è l'essenziale della fede, quali sono le cose importanti, quali sono le cose importanti. Allora, ritornare alle fonti attraverso questa esperienza, cercando di capire quali sono le cose importanti per la prima comunità cristiana e quindi per l'esperienza di fede, è sicuramente una purificazione del nostro credere, che a volte è un credere appesantito da tante cose. Il Papa ci riporta continuamente all'essenziale della fede, e c'è gente che invece poi si imbarca in dispute, in mezzi scismi, eccetera, su particolari assolutamente secondari, magari anche di una certa importanza, ma che non sono il centro della fede. E il centro della fede, ce lo dice Paolo con grande forza in questa lettera, il centro della nostra fede è l'adesione personale, entusiasta, innamorata a Gesù Cristo. Questo è il centro della nostra fede, che si concreta poi in una carità costante, soprattutto verso i poveri, gli ultimi, gli emarginati, gli esclusi, secondo punto della nostra fede, nell'attesa dell'incontro definitivo con il Signore. Ecco perché ho messo questo titolo piuttosto impegnativo, sottotitolo, le lettere ai Tessalonicesi, Signore, quando verrai? Perché vedremo che il grande tema che tratteremo già oggi per presentare tutte quante le lettere è proprio questo, quando finalmente incontreremo questo Signore che amiamo, che cerchiamo nella nostra vita, su cui giochiamo la nostra vita, quando lo vedremo pienamente, lo vedremo faccia a faccia. Allora, ecco la formazione di queste lettere. Dobbiamo fare una piccola premessa. Voi sapete che durante il viaggio sulla via di Damasco, Paolo ha incontrato il Signore in una maniera forte, in una maniera violenta, è stato sedotto da Gesù, ha trasformato la sua vita dopo l'incontro con il Signore. E dopo alcuni anni di preparazione, probabilmente giù nei deserti arabici e poi ad Antiochia di Siria, Paolo si sente chiamato a diventare l'apostolo delle genti, cioè colui che annuncerà l'Evangelo in tutto quanto il mondo. Il primo viaggio missionario di Paolo lo datiamo tra il 40 e il 45 ed è un viaggio che egli fa guidato da Barnaba, che era chiamato il giusto, che era una persona appartenente al gruppo ebreo cristiano, cioè di quegli ebrei che si erano convertiti al cristianesimo, ma uomo di ampie vedute, uomo di grande apertura intellettuale, veramente radicato profondamente nelle scritture. E noi sappiamo che questo Barnaba accompagna Paolo nel suo primo viaggio, in cui egli tocca Cipro, Perge, la Pisidia, Antiochia, Ionio, Derbe, cioè diciamo tutta quanta l'Asia Minore, facendo accedere al Vangelo anche i pagani, senza più farli passare attraverso la legge giudaica e le prescrizioni giudaiche. Sapete che questo crea dei conflitti estremi, Allora, chi si spaventa dei conflitti attuali nella Chiesa, vada a leggersi gli Atti degli Apostoli, l'abbiamo fatto insieme alcuni anni fa, in confronto siamo nella pace e nell'unità, perché già da subito si scannano coloro che, convertiti dal giudaismo al cristianesimo, vogliono però mantenere tutta la ritualità e tutta la legge con tutte le sue prescrizioni e decreti dell'Antico Testamento, e coloro che invece insistono sulla novità di Cristo, che sì, si inserisce nella grande radice giudaica, ma che ormai è qualcosa di totalmente altro, per cui i pagani che afferiscono a Gesù non hanno più bisogno dei riti e delle prescrizioni giudaiche. È uno scannarsi continuo. Paolo, grande rabbino, non dimentichiamolo mai, discepolo di Gamaliele, quindi della più alta scuola farisaica, viene sempre visto male dai giudeo-cristiani. Voi sapete che tutti gli Atti degli Apostoli ci descrivono questo conflitto feroce tra i giudeo-cristiani e gli etnico-cristiani, cioè i cristiani provenienti dalle etnie e dal paganesimo, al punto che Paolo viene visto con sospetto come un eretico, come un traditore dagli stessi cristiani. E
si arriva al famoso Concilio di Gerusalemme, vi ricordate, in cui capitolo 12 e 13 degli Atti degli Apostoli, in cui si arriva a questo compromesso storico, se volete, tra l'area di Giacomo, il fratello del Signore o cugino, che non è apostolo, che era diventato il vescovo di Gerusalemme, e con lui Pietro, e dall'altra parte Paolo e forse in parte anche Barnaba, che invece sono aperti ai pagani. Si arriva a questo compromesso, non applichiamo più la legge mosaica ai pagani che si convertono al cristianesimo, ma ricordate, astenersi dalle carni immolate agli idoli, astenersi dal sangue, astenersi dalla porneia, cioè da quelle unioni che sono permesse dal diritto civile greco-latino, ma non sono permesse dal diritto ebraico secondo Levitico 18, per esempio dell'unione con la propria sorellastra o con la propria matrigna, che era concessa dal diritto romano, non era concessa dal diritto ebraico, eccetera. Ecco, ci sono un mucchio di limiti, e Paolo tutte le volte da una parte verrà visto con sospetto, tutte le volte dovrà battere il pugno sul tavolo e dire: io sono apostolo come gli altri, perché Cristo ha scelto me come aveva scelto gli altri, con un incontro particolarissimo che io ho avuto con lui. Gli altri lo guarderanno sempre male, tutte le volte che lui cerca di arrivare a Gerusalemme, povero diavolo, cerca di farsi benvolere portando soldi, notatelo, facendo grandi collette nelle chiese di Macedonia, queste cose qui, per dire: speriamo che, visto che i giudei sono abbastanza poveri, poi probabilmente siamo nel 49, l'anno dell'anno giubilare, c'è la grande carestia sotto Claudio, sono messi male, andiamo dalle chiese ricche, portiamo dei soldi, magari ci facciamo benvolere. E quegli altri non si sa se la famosa colletta nelle chiese greche fu mai accettata dalla chiesa di Giudea. Si sa soltanto che cosa gli prescrivono: gli prescrivono di andare al tempio, gli prescrivono di sciogliere i voti di 4 nazirei a suo pagamento, eccetera eccetera. E proprio mentre lui pro bono pacis va al tempio e fa tutte queste cerimonie ebraiche, viene poi catturato e comincia poi la sua storia di deportazione in Italia, che si concluderà con il martirio. Fino alla fine quindi è visto male, è visto con sospetto, è visto malamente, e c'è bisogno sempre che sia lui a ripetere: no, è Gesù che mi ha scelto, è Gesù che mi vuole, eccetera. Secondo viaggio missionario, che doveva essere la continuazione immediata del primo, parte di nuovo con una lite, e questa volta parte con una lite profonda, addirittura con il suo mentore sponsor, l'unico che l'aveva sempre difeso, il buon Barnaba, perché? E lì c'è questione di parentela. Voi sapete che nel primo viaggio Marco, o Giovanni Marco, che gli aveva accompagnati, che era un cugino di Barnaba, a un certo momento probabilmente abbandona Paolo, non si sa perché lo abbandoni, se aveva tirato troppo la corda o se per motivi teologici gli sembrava che Paolo fosse troppo aperturista, fosse troppo all'avanguardia, fosse troppo in là. Fatto sta che a un certo momento Marco se ne va. Secondo viaggio, la comunità cristiana vuole rimettere come collaboratore di Paolo Barnaba, questa volta Paolo è il capo missione, ma con lui ci devono essere Barnaba e Marco. Il buon Paolo, che doveva essere un carattere fulmineo due righe, si impunta e dice: quello lì non lo voglio più vedere, perché mi ha mollato una volta. Notate bene, sono beghe tra santi, perché è diventato Paolo San Paolo, Marco San Marco, Barnaba San Barnaba, Giacomo San Giacomo, tutte beghe tra santi. Allora, il fatto sta che la bega tra santi è così forte che questa volta lui dice: no, io non voglio viaggiare più con Marco, che mi ha abbandonato nel primo viaggio. A questo punto il buon Barnaba, che pur lo ama, che pur quello che lo ha proposto per la predicazione ai pagani, che pur quello che lo ha in qualche misura garantito anche presso il collegio apostolico, dice: ah sì, non vuoi mio cugino? Allora non vengo neanch'io. Allora dice: ah sì, non vieni neanche tu? Allora io prendo degli altri. E si prende Silvano, o Silvanos, no, o Sila, ma la traduzione più corretta è Silvano, e poi vediamo, prenderà Timoteo e, partendo di Antiochia di Siria, rivisitano le comunità fondate nel primo viaggio, visitano tutta l'Asia Minore fino al Mar Egeo, e qui fanno finalmente il gran balzo, arrivano in Europa, dall'Asia passano all'Europa, utilizzando la via Egnazia, che era una stupenda via che collegava l'Egeo all'Adriatico e l'Asia all'Italia. Arrivano prima a Filippi e poi arrivano a Tessalonica. Ce lo dice Paolo proprio nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, quando dice: la nostra venuta tra voi non è stata vana, ma dopo aver sofferto e subito oltraggi a Filippi, abbiamo avuto il coraggio di annunziarvi il Vangelo in mezzo a molte lotte. Filippi è una città, scusate, Tessalonica è una città fondata nel 316 da Cassandro, che era un generale di Alessandro Magno e che era anche cognato di Alessandro Magno, e per sviolinarsi Alessandro Magno lui dedica questa città a sua moglie, la moglie di Cassandro, sorella di Alessandro Magno, che si chiamava Tessalonica. Tessalonica nel 168 passa sotto il dominio di Roma, nel 148 diventa capitale della Macedonia. È collocata nel cosiddetto Golfo Termaico, dal nome Terme, che era il nome del luogo, ed era un importante centro di mare, era un importante centro commerciale, anche perché collegava l'Oriente all'Occidente, l'Asia a Roma. La città di Tessalonica è stata in seguito chiamata Salonicco, quindi quando voi sentite parlare di Salonicco è la città di Tessalonica. Nel 1937 i greci hanno deciso di richiamarla nuovamente Tessalonica, attualmente si chiama Tessalonica. Al tempo di Paolo contava circa 150.000 abitanti, quindi la comunità fondata da Paolo non doveva contare più di un centinaio di persone. La scelta di Tessalonica sembra corrispondere ad un chiaro progetto. Esaminando infatti il percorso, notiamo che Paolo possedeva una sua strategia missionaria. A differenza di Gesù, che era un campagnin, girava per le campagne Gesù, quando andava a Gerusalemme si trovava un po' in difficoltà, era una grande città, era un po' spaesato, ma era un campagnin, un contadinotto di provenienza. Paolo è un cittadino, e quindi Paolo frequenta le grandi città, soprattutto quelle ben servite dalle strade imperiali. Ecco perché Filippi, Tessalonica, Atene, Corinto, Efeso diventano centri di radiazione del cristianesimo. E Tessalonica è la seconda città d'Europa a ricevere il Vangelo. Cioè, dopo Filippi c'è Tessalonica ed è poi la prima a ricevere una sua lettera. Dal racconto di Atti 17 si evince che Paolo sarebbe stato a Tessalonica solo tre sabati, ma vi dico che probabilmente qui è un errore o un'imprecisione del mio collega, il buon Luca, autore degli Atti, mio collega, perché come me faceva due lavori, il medico e il biblista. Il medico perché era il medico della mutua di San Paolo, voi lo sapete, e il biblista perché ha scritto un Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Ora il buon Luca che dice: ah, io ci tengo ad essere preciso, mi sono documentato Teofilo di tutti, ogni tanto fa qualche sbaglioncino, o comunque ha una costruzione anche lui teologica dei viaggi paolini, e ci dice che Paolo sta a Tessalonica 3 settimane. Perché noi diciamo che non è possibile? Diciamo che non è possibile perché non si può fondare una comunità di giudei, di proseliti e di pagani in 20 giorni. Tanto più che si tratta di una comunità che viene subito definita come una comunità operosa nella carità, che diffonde addirittura il Vangelo in 2 province diverse, che non ha bisogno di altri insegnamenti, quindi una comunità teologicamente formata e già missionaria a sua volta. Poi Paolo deve essere stato di più, perché dice che lui a Tessalonica si è trovato un lavoro e aveva dei clienti. Lo leggeremo proprio nella prima lettera ai Tessalonicesi. Ora, se uno sta 3 settimane, non impianta un'industria, soprattutto lui che faceva il fabbricante di tende, no? Vi ricordate? No? E soprattutto non fa tempo a farsi una clientela. Poi si dice che la comunità di Filippi, lo diciamo nella lettera ai Filippesi, mentre Paolo era a Tessalonica, per 2 volte gli mandò degli aiuti economici, e questo non può ambientarsi soltanto in 3 settimane. Probabilmente si è fermato 3 mesi almeno, o comunque un periodo molto più lungo. Noi sappiamo che Paolo, mentre era a Tessalonica, annuncia il Vangelo nella sinagoga mentre era ospite con Sila o Silvano nella casa di Giasone. Secondo gli Atti, i giudei, invidiosi del successo della predicazione paolina, vogliono ammazzarlo, e Paolo deve fuggire di notte. Fugge di notte e se ne va a Berea, da cui Paolo poi, inseguito sempre da questi giudei che vanno a beccarlo anche a Berea, scappa addirittura ad Atene, mentre invece Silvano e Timoteo rimangono a Berea con il proposito di raggiungere poi in un secondo tempo Paolo ad Atene. Separato dai Tessalonicesi in questa maniera brusca, improvvisa, fisicamente ma non col cuore, Paolo, dice la lettera al capitolo 2 versetto 18, lo vedremo, ha cercato non solo una volta ma addirittura 2 di visitare la comunità, ma ne è stato impedito, fino che ad Atene ha trovato come soluzione provvisoria quella di mandare il suo fedele discepolo e amico Timoteo come mediatore. Ora Timoteo è tornato da questa visita pastorale ai Tessalonicesi, ritorna ad Atene e dà delle belle notizie a Paolo. Dice che la comunità è fiorente, è fervida nella fede, è operosa nella carità, ma che ha anche tutta una serie di dubbi, no? Ma che ha anche tutta una serie di problemi che egli porta a Paolo da parte dei Tessalonicesi. Paolo vorrebbe di persona recarsi a Tessalonica per colmare le lacune della fede dei Tessalonicesi, e vedremo poi quali sono, però non ce la fa, probabilmente anche perché la persecuzione contro di lui è ancora troppo viva, e allora si accontenta di mandare una lettera. Allora, nella dispensa ho messo un paragrafino: i timorati di Dio. Perché se Paolo, dice, dicono gli Atti, a Tessalonica ha predicato soltanto nelle sinagoghe, come mai, sempre prima Tessalonicesi, dice che la comunità di Tessalonica è composta soprattutto da ex pagani? Ci aspetteremo che sia composta da ex giudei. La risposta che si deve dare è utile per comprendere non solo quello che successe a Tessalonica, ma tutta l'attività paolina e protocristiana. Infatti, nelle sinagoghe ellenistiche, cioè della diaspora nel mondo greco, chi c'era? C'erano indubbiamente dei giudei che andavano in sinagoga almeno settimanalmente. C'erano i proseliti. Chi sono i proseliti? I proseliti erano dei pagani che non soltanto accettavano il giudaismo, non soltanto si convertivano al giudaismo, ma accettavano anche tutte le norme e le imposizioni pratiche del giudaismo, tra cui la circoncisione. Quindi i proseliti erano dei pagani che si facevano anche circoncidere. C'era poi un terzo gruppo che frequentava le sinagoghe, che erano i cosiddetti timorati di Dio, i quali erano affascinati dall'alta spiritualità ebraica, dall'alta teologia ebraica, ma non accettavano certe pratiche cultuali, rituali, quali ad esempio la circoncisione. E allora capite che è proprio a quest'ultimi, ai timorati di Dio, che Paolo offriva ciò che essi desideravano, cioè tutto il patrimonio di fede, tutto il patrimonio di etica del giudaismo, ma senza pretendere né la circoncisione né l'osservanza della legge mosaica. Di qui il grande successo della sua attività fra di loro e il sorgere di vere e proprie comunità di non circoncisi. Ma voi capite che questo rubava i clienti ai giudei, eh? Perché se era gente che prima veniva in sinagoga per sentire, per pregare, e i giudei cercavano di farne dei proseliti, cioè degli appartenenti a tutto titolo, diciamo così, al mondo giudaico, anche tramite la circoncisione, se vedono che questi qui, dopo due o tre predicazioni di Paolo, vanno invece a casa di Giasone a celebrare un culto diverso, in cui accolgono tutta la fede giudaica, ma non certi riti come quelli della circoncisione, è chiaro che la comunità giudaica reagisce in maniera fortissima, pesante contro Paolo, e Paolo viene perseguitato. Allora qui c'è tutto un grosso discorso, Voi sapete che per quasi tutto il primo secolo i cristiani furono considerati un gruppo all'interno del giudaismo. Un gruppo all'interno del giudaismo, come c'erano i sadducei, come c'erano i farisei, come c'erano gli esseni, c'erano anche i cristiani. Tant'è vero che soprattutto la comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme saliva al tempio 3 volte al giorno per pregare, ci dicono gli atti, continuava ad osservare le liturgie ebraiche, continuava ad osservare il sabato, eccetera eccetera. Abbiamo sì degli episodi di intolleranza verso questa setta, pensate al martirio di Stefano, pensate l'uccisione di Giacomo l'Apostolo, questa volta Giacomo il Maggiore, Giacomo l'Apostolo intorno al 44, ma bene o male le cose proseguono in questa maniera un po' critica, ma non di separazione totale, fino al 90-92, quando si tiene il famoso concilio ebraico di Yamnia o Yamne. In questo concilio i cristiani vengono per la prima volta definiti eretici, i minim, gli eretici, e da quel momento in là, al mattino, ogni buon cristiano, ogni buon ebreo ne fa le 18 benedizioni e le 18 maledizioni. Nelle 18 benedizioni c'è sempre "ti ringrazio Signore che non sono nato donna", ma nelle 18 maledizioni c'è la maledizione contro i minim, cioè contro i cristiani, cioè contro quelli che dicono che Gesù è il Messia. Ed è proprio in questo clima che nasce il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni nasce alla fine del primo secolo, o forse addirittura la prima decade del secondo. E il Vangelo di Giovanni nasce proprio per dimostrare ai giudei che Gesù è il Messia promesso, e raccoglie all'interno del suo contesto tutti gli echi di questa continua polemica antigiudaica, dato per non cadere nell'antisemitismo, siamo sempre chiarissimi, la prima chiesa è formata da giudei, Gesù è un giudeo, Maria è un giudeo, è giudea, gli apostoli sono dei giudei, e quindi non è vero che Israele ha rifiutato il Signore. Una parte di Israele ha rifiutato il Signore e una parte l'accolta, come una parte dei pagani l'hanno rifiutato e una parte l'accolta. Giovanni, per chiarirci questa cosa, nel suo Vangelo usa due termini diversi. Quando Giovanni nel suo Vangelo parla dei giudei, sono quelli che hanno rifiutato il Signore, sono quelli che lo hanno ucciso, sono quelli che in combutta con Roma e col potere politico lo hanno messo in croce. Quando invece vuole definire quelli che sono fedeli alla legge e alla Torah e aperti al Messia, li chiama israeliti. Pensate a Nicodemo, l'israelita in cui non c'è inganno. Quindi dobbiamo sempre orientarci: in Giovanni giudeo ha una connotazione negativa, israelita ha una connotazione positiva. Ma non dimentichiamo mai che l'ebraismo non ha rifiutato il Signore. Alcuni ebrei l'hanno rifiutato, altri ebrei, e sono tutta la prima chiesa, l'hanno accettato ed amato. Circostanze della lettera. Allora, questa lettera è, noi sappiamo che Paolo è a Corinto per il secondo viaggio tra il 51 e il 52. Perché? Perché a Corinto, voi sapete, viene menzionata la sua cattura e imprigionamento da parte del proconsole Gaglione. E noi abbiamo trovato un'iscrizione a Delfi che dice che Gaglione fu proconsole di Corinto tra il 51 e il 52. Quindi abbiamo una data certa. Paolo è a Corinto tra il 51 e il 52. E quasi subito dopo il suo arrivo a Corinto scrive la prima lettera ai Tessalonicesi. E quindi lo scritto più antico del Nuovo Testamento è la prima lettera ai Tessalonicesi. E la prima parola del Nuovo Testamento è Paolo. È Paolo. Che se voi aprite, cominciamo ad aprire la Bibbia e speriamo di poter già leggere qualche cosa oggi, se voi aprite la prima lettera ai Tessalonicesi, il primo versetto del primo capitolo comincia: Paolo e Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, a voi grazia e pace. Quindi la prima parola scritta nel Nuovo Testamento è il nome di Paolo. Questo è importante, perché qualcuno un po' scherzosamente diceva: il cristianesimo l'ha fondato San Paolo. Il cristianesimo l'ha fondato Gesù, ma sicuramente quello che ha dato più impulso al cristianesimo, quello che più ha predicato il cristianesimo, quello che ha più sistematizzato anche ideologicamente il cristianesimo nel primo secolo, è questa eccezionale figura, quest'uomo che ha percorso 12.000 chilometri a piedi per annunciare il Vangelo, quest'uomo che ha percorso 9.000 chilometri per mare per annunciare il Vangelo, quest'uomo che ha subito persecuzioni, battiture, flagellazioni, fughe improvvise, due naufragi, lo dice lui stesso nelle sue lettere, quindi una figura gigantesca, quest'uomo di grandissima sapienza in cui convertivano tre culture. Perché Paolo era di Tarso, Tarso è in Asia Minore, in Turchia per capirci, nell'attuale Turchia del Sud. Tarso era ai tempi di Paolo la seconda città per importanza di studi filosofici di tutto quanto l'Occidente, la prima dopo Atene, c'era Atene e poi c'era Tarso. Quindi Paolo nasce al contatto continuo con la filosofia greca. Paolo parla correntemente greco perché è la lingua della città dove abitava. Paolo però, noi lo sappiamo, si trasferisce a un certo momento a Gerusalemme per diventare discepolo del grande Gamaliele, il grande capo farisaico, il grande leader, il grande maestro, e quindi diventa rabbino, perché lui di etnia è un ebreo, è un circonciso, e quindi diventa fervente nella cultura e nella tradizione dei padri, al punto che lui per primo comincia a perseguitare i cristiani. L'altra prima persecuzione sanguinolenta che viene raccontata dopo il martirio di Stefano è proprio la persecuzione condotta da Paolo, martirio di Stefano a cui Paolo è presente, teneva i mantelli di quelli che lo lapidavano, vi ricordate? Forse era troppo giovane per lapidare anche lui, però era già lì, era già in questo giro. Quindi Paolo, che è imbevuto di filosofia greca, Paolo che è un rabbino imbevuto di filosofia giudaica, del pensiero della teologia giudaica, e Paolo che a un certo momento dirà civis comandus sum, che addirittura ha la cittadinanza romana, noi non sappiamo perché, probabilmente per meriti politici dei suoi familiari. E questo impressiona moltissimo coloro che vogliono imprigionarlo, che magari vorrebbero comprare la cittadinanza romana a caro prezzo e non riescono. Quindi è al crocicchio di tre culture, ma anche colui che trasfonde la novità del Vangelo, che nasce all'interno dell'ebraismo, perché Gesù è pienamente ebreo, trasferisce il messaggio di Gesù e al mondo greco e al mondo latino. Quindi Paolo è veramente questa figura gigantesca che, a cui tanto dobbiamo proprio della nostra fede. Paolo scrive la lettera ai Tessalonicesi quando è andato via proskairon, 2:17, cioè da poco tempo. Alcuni dicono forse sono passati 6 mesi. E il clima è molto affettuoso in questa lettera. È una lettera piena di bei ricordi, di relazioni importanti che ha avuto. La lettera rivela anzitutto lo stato d'animo al momento in cui Timoteo è rientrato da Tessalonica e gli ha portato notizie da quella comunità. Leggiamo il capitolo 3, ora che Timoteo è tornato e ci ha portato il lieto annuncio della vostra fede, ora ci sentiamo rivivere. Paolo infatti era preoccupato da varie cose mentre è a Corinto. È preoccupato perché non riesce ad andare a Roma. Lui ha sta fissa di portare il Vangelo nel cuore dell'impero a Roma. Nella lettera ai Romani dice: sono arrivato fino all'Illiria, cioè la Jugoslavia, ho cercato più volte inutilmente di andare a Roma, ma finora non sono mai riuscito. Probabilmente aveva dovuto ripiegare su Corinto, quindi era un momento in cui vedeva la sua missione parzialmente impedita. Ma Paolo è anche preoccupato per alcuni problemi che la troppo fresca comunità di Tessalonica non ha ancora avuto modo di chiarire e di risolvere. Lui c'è stato troppo poco tempo, è dovuto scappare per la persecuzione dei giudei. E allora ecco che lui è angustiato perché sa che la comunità di Tessalonica incontra non solo difficoltà, ma incontra anche le prime persecuzioni. Questo è il primo problema che si pone Paolo. Il secondo problema: Paolo ha paura che i Tessalonicesi, da lui formati per troppo poco tempo, non abbiano ancora radicato sufficientemente l'Evangelo e quindi possano facilmente ricadere nei vizi di prima, per esempio la lussuria, vedremo al capitolo 4. Terzo problema: nelle comunità cristiane non stavano girando soltanto gli apostoli, ma stavano girando anche tutta una serie di predicatori ambulanti di incerta origine. Alcuni erano dei veri e propri evangelizzatori itineranti, altri erano delle persone mandate magari dalla parte più retriva della comunità giudeo-cristiana, quella più aderente al verbo stretto di Giacomo, il fratello del Signore, quindi in opposizione all'apertura dei pagani, che non riconoscevano l'autorità di Paolo, dicendo Paolo è un eretico perché si è allontanato dalla circoncisione e dai nostri riti. È un problema che ritorna in tutti i momenti, che ritorna nella lettera ai Galati. E Paolo, nella sua bontà, nel suo irenismo, richiama cani, richiama porci, gli dice farebbero meglio tagliarsi i testicoli. Tutte parole dette da Paolo nei confronti di questa gente, non spaventatevi. Paolo, vi dicevo, non aveva mezze misure, doveva essere veramente un tipo un po' fumino, potremmo dire noi. Però dal punto di vista teologico è durissimo coloro che continuano a volere che si passi attraverso le leggi giudaiche per arrivare a Cristo, costoro che mi contestano, costoro che mi dicono eretico, costoro che non mi riconosco come apostolo, voi non li dovete neanche vedere, li dovete cacciare, li dovete malmenare, li dovete buttare via, perché sono il diavolo che rovina la comunità, sono il divisore che spacca la comunità. E Paolo è preoccupato che siano arrivati ai Tessalonicesi delle persone di questa risma che portano avanti questo tipo di opposizione all'interno della Chiesa alla predicazione paulina. E infine, il punto più scottante tra quelli riferiti da Timoteo era quello dell'escatologia, cioè della fine dei tempi. In particolare, il problema era questo: sì, noi stiamo attendendo il Signore che verrà e ci porterà con sé sulle nubi in paradiso, ma quelli che sono morti prima della venuta del Signore che fine faranno? Guardate, ognuno ha i suoi problemi, il problema della comunità dei Tessalonicesi era questo: sì, è venuto Gesù, Gesù è la nostra resurrezione, Gesù è la nostra vita, Gesù è Dio con noi oggi, Gesù è la nostra beatitudine, Gesù ci prenderà e ci porterà con sé nel regno del Padre. Ma quelli che sono morti prima e che magari erano giusti e che non hanno conosciuto Gesù, oppure quelli che continuano a morire adesso in questi anni in cui Gesù non è tornato, perché Gesù è morto nel 30, siamo nel 50, sono passati 20 anni, non è arrivato, tutti quelli che sono morti tra il 30 e il 50, che fine faranno? Quindi il problema è molto importante, è un problema molto sentito, E a questo si collega il quinto punto, la data della parusia. Cioè, ma questo Signore arriva o non arriva? Ha detto che sarebbe arrivato a prenderci con sé in paradiso, non sta arrivando, qual è la data? Anche perché questo sta avendo delle conseguenze pratiche molto importanti. C'è della gente che ha smesso di andare a lavorare, c'è della gente che non fa più niente, perché è lì che aspetta che il Signore venga a prenderlo. E quindi ci sono dei problemi concreti, c'è tutta una serie di fannulloni spirituali all'interno della comunità, i quali rifiutano qualunque forma organizzativa, qualunque forma strutturale della comunità stessa, perché non c'è nessun bisogno di attrezzarsi, perché il Signore tanto sta per venire da un momento all'altro, e anche a livello quotidiano tralasciano di preoccuparsi del sostentamento, del sostentamento, perché tanto il Signore viene. E allora, sesto punto, sesta preoccupazione paolina, Paolo vuole ribadire l'essenziale della fede. L'essenziale della fede, che è la resurrezione di Gesù. Se Gesù non fosse risorto, va nella nostra fede, va nella nostra predicazione e noi saremmo i più felici degli uomini, dirà Paolo in 1 Corinti 15. Secondo, questa fede nel risorto si vive comunitariamente, si vive tra fratelli, si vive attraverso l'Ecclesia. Terzo, questa comunità è mediata dalla predicazione degli apostoli e degli apostoli veri, e quindi dobbiamo distinguere chi è vero apostolo e chi invece porta avanti delle idee proprie o di una minoranza. Quarto, l'importanza di testimoniare con le opere l'amore fraterno, l'attenzione agli ultimi, costruendo il regno nella carità, nell'impegno quotidiano. Vedete, questa lettera non è tanto una lettera dogmatica, come può essere la lettera ai Romani, il grande tema della giustificazione, eccetera. Questa è una lettera pastorale che parla di Paolo, del suo ministero, dei frutti evangelici portati nella comunità e che mira a fare proseguire la comunità su questa stessa via. Struttura della lettera. Allora, tutte le volte che noi affrontiamo uno scritto del Nuovo e dell'Antico Testamento, ci preoccupiamo di vedere il piano dell'opera. E qui noi possiamo dire che dopo un prologo in cui si parla dei mittenti, dei destinatari, il vario saluto, che è il versetto che vi ho letto prima, c'è una prima parte che parla della missione di Paolo a Tessalonica e che arriva al capitolo 2, versetto 16. Si rende grazie per l'elezione dei Tessalonicesi, si rievoca quello che Paolo ha fatto in mezzo ai Tessalonicesi, si sottolinea come i Tessalonicesi abbiano accolto con entusiasmo il Vangelo. Paolo parla del suo stile di predicazione, poi si parla delle persecuzioni dei Tessalonicesi, come di altre chiese, e quindi delle relazioni tra Paolo e Tessalonicesi dopo la partenza. Paolo dice: ho tentato due volte di visitare Tessalonica, ma ne sono stato impedito. Allora ho mandato Timoteo. Timoteo però mi ha portato delle buone notizie. E qui arriviamo al capitolo 3, versetto 13. Seconda parte, esortazioni e chiarimenti. Paolo ha sentito da Timoteo una relazione sullo stato di salute della comunità di Tessalonica e allora esorta i Tessalonicesi alla santificazione, alla purezza di costumi, all'agape vicendevole, poi dà alcuni chiarimenti sui tempi della venuta del Signore e sui cosiddetti dormienti, su quelli che sono morti prima della venuta del Signore, e quindi esorta a edificare la comunità e fa un saluto finale che occupa il capitolo 5 negli ultimi versetti, dal 23 al 28. Quindi abbiamo una prima parte narrativa, diciamo, che si conclude al capitolo 3, versetto 13, e una seconda parte più dottrinale, più argomentativa, fino alla fine della lettera stessa. Prima di iniziare però la lettura, cerchiamo di dare una visione d'insieme al problema fondamentale di questa lettera, che è proprio questo: Signore, ma quando arrivi? Signore, ma quando arrivi? Allora, prima di tutto, Paolo fa un cambiamento forte di tematica, di predicazione, rispetto a quello che predicava Gesù. Gesù ha sempre predicato che cosa? Il regno di Dio. Paolo non predica il regno di Dio. Non è un'espressione totalmente sconosciuta a lui. Ricorre una volta nella lettera ai Romani, quattro volte nella lettera ai Corinti. Ma Paolo predica Gesù Cristo. Gesù Cristo. C'è una bella differenza. Gesù non predicava se stesso. Predicava il regno di Dio. Paolo predica Gesù Cristo. Per lui la buona novella, l'Evangelo, è Gesù Cristo, quel Gesù che egli ha incontrato sulla via di Damasco. Gesù quindi annunciò il regno di Dio, dicono i teologi, e Paolo invece annunciò Gesù Cristo. Paolo ci porta a vedere come la rivelazione di Dio sia Gesù Cristo. Paolo ci porta a capire come il regno di Dio sia Gesù Cristo. Paolo ci porta a capire come la vita eterna sia Gesù Cristo. Tema che riprenderà anche Giovanni. Questa è la vita eterna. Conoscere te e il figlio tuo Gesù Cristo. Gesù Cristo che è la vita eterna del Padre, dirà Giovanni. Quindi vedete, ci trasferiamo da un discorso sul regno a un discorso cristologico. Ormai ciò che importa è Gesù, ciò che importa è la nostra unione con Gesù, la nostra amicizia con Gesù, la nostra relazione con Gesù, il nostro affetto per Lui, quanto siamo innamorati di Gesù. Questa è la fede cristiana. Io uso poco il termine Cristo, perché qualcuno dice il cognome, no, vuol dire Messia, ma è un attributo. Ricordiamoci Gesù, Gesù, perché il grande evento, e qui Paolo, guardate, è molto vicino a Giovanni, io ho sempre detto che c'è una grande vicinanza teologica tra Paolo e Giovanni. Ecco, il grande evento straordinario è che quel Dio amato, ricercato da tutto Israele, dai profeti, eccetera, è diventato il tuo vicino di casa, è diventato il falegname che è lì, che ha la bottega, il figlio di Giuseppe, i suoi parenti, fratelli sono tra noi, il figlio di Maria, il cugino, parente di Giuseppe, di Joses, di Giacomo, eccetera, eccetera. È lui. Guardate che è l'evento più sconvolgente della storia, che Dio è diventato un uomo concreto, nato probabilmente nel 5-6 avanti Cristo, morto il 2 aprile del 30. Ecco, un uomo concreto, Dio è entrato nella storia degli uomini. E questo è l'evento fondante. Paolo dice, guardate che la fede ormai non è più l'accettazione dei comandamenti, è la relazione con Cristo, è la relazione con Gesù, Gesù di Nazareth, quel Gesù che noi abbiamo conosciuto, che abbiamo incontrato, che lui dice che io non ho né conosciuto né incontrato, ma che è apparso a me come agli apostoli sulla via di Damasco, e lì l'ho conosciuto, l'ho incontrato, ho avuto una profonda esperienza di lui. E allora il grande problema della gente che non ha conosciuto Gesù: ma io quando vedrò Gesù? Quando incontrerò Gesù? Quando Gesù verrà nella mia vita? E allora nasce questa parola che è parusia. Parusia, che vuol dire semplicemente venuta. È una parola che ricorre tante volte nel Nuovo Testamento. Pensate che Paolo la riporta 14 volte su un totale di 24, e ben 7 volte proprio nelle lettere ai Tessalonicesi. Nella lingua profana la parola parusia indicava il normale arrivo di una persona, ma in genere di una persona eccezionale, quale l'imperatore. Abbiamo trovato a Tegea un'iscrizione che dice così: anno 69 della prima parusia del dio Adriano in Grecia. Cioè l'imperatore Adriano era andato in Grecia, era andato a Tegea, e loro fanno la lapide: anno della prima parusia del dio Adriano in Grecia. Ma soprattutto nell'ambito ebraico la parola parusia acquisisce un significato teologico particolare. Non è una venuta normale, come la venuta di un amico o la venuta di una persona importante, eccetera. Parusia si colora dell'attesa di una particolare venuta, la venuta del giorno del Signore. Sì, Dio viene abitualmente nella storia, viene abitualmente nel culto, viene abitualmente nella rivelazione della parola, ma sicuramente i profeti e l'Apocalittica dicono che a un certo momento avremo la venuta di uno simile ad un figlio d'uomo, come dice Daniele al capitolo 7. È una venuta decisiva, e da Daniele in poi sarà un tema ricorrente di tutto il giudaismo. Sarà la venuta ultima, definitiva di Dio o del suo Messia alla conclusione della storia. Non sarà quindi più una venuta, sarà la venuta. E questa apocalipsi, apocalyptein, apocalisse vuol dire rivelazione, o meglio, essere in etta velazione, svelare, togliere il velo. Questa epifania, manifestazione gloriosa del Messia, è descritta sia nella letteratura giudaica, che vedremo poi anche nel Nuovo Testamento, con questi termini apocalittici: ci sarà una tromba, ci sarà un arcangelo che appare, ci saranno terremoti, ci saranno delle resurrezioni dei morti, ci saranno delle nubi, eccetera. Sembra quasi il cerimoniale dell'arrivo di un sovrano che visita una città greca, cioè ci sono le trombe, ci sono grandi feste, ci sono grandi processioni, eccetera. A riguardo della parusia, Paolo dice tante cose a seconda dei problemi che su questo tema hanno le varie comunità. I Tessalonicesi erano angosciati per una temuta esclusione dei morti prima della parusia dalla beatitudine del regno. Dicono: ma quelli che al tempo in cui verrà Gesù saranno già morti, questi vanno, dove vanno a finire? Paolo li tranquillizza, dice: sarà indifferente essere morto o ancora vivente, perché il Signore salva tutti. Corinti, qualche anno fa abbiamo fatto la lettera ai Corinti, i Corinti negavano la possibilità della resurrezione della carne. Perché? Perché i Corinti erano inficiati della teologia gnostica, della filosofia gnostica. La gnosi era nata all'interno del platonismo. Faccio una svendita veloce, ma per capire. Platone cosa diceva? Ciò che conta è il mondo delle idee, è l'iperuranio. Il corpo, la materia sono delle porcherie che bloccano il mio spirito, che bloccano il mondo spirituale. Pensate al mito dello schiavo nella caverna, La caverna è il mio corpo e noi siamo schiavi legati in questa caverna, dobbiamo fuggire per arrivare nel mondo delle idee. Quindi gli gnostici proponevano, e una parte dei Corinti ne erano affascinati, l'immortalità dell'anima, ma la perdita del corpo. Paolo, da buon ebreo, dice: ma l'anima è una cavolata che avete indovinato, che avete inventato voi filosofi, Il Signore ci salva come persone. E nella grande linea dell'ebraismo parla della resurrezione della carne, carne, non delle anime. San Giustino diceva: se vuoi vedere che uno è cristiano, chiedigli: tu credi alla immortalità dell'anima o all'immortalità dei corpi? Se ti dice che crede all'immortalità dell'anima, è un pagano; se ti dice che crede all'immortalità dei corpi, è un cristiano. Vedete, il tema era molto, molto forte, era molto dibattuto. La lettera ai Corinti ci parla proprio di questo, tutto il discorso della resurrezione dei corpi. Quando Paolo dice, notate bene, saranno i nostri corpi trasfigurati, ciò che è corruttibile diventa incorruttibile, ciò che è ignobile diventa ignobile, ciò che è terreno diventa celeste, ma saranno i nostri corpi. Vedete? Il tema della parusia per i Corinti è un altro, perché c'è un altro contesto sociale. In seguito poi ad un pericolo mortale che Paolo ha vissuto, non sappiamo se la persecuzione ad Efeso, se il carcere che sta provando, Paolo giunge a mettere in conto di non sopravvivere fino alla parusia. Dice: probabilmente morirò anch'io prima che arrivi il Signore, E allora dice: sono messo alle strette tra due cose, questo lo scrive ai Filippesi, da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, dall'altra che io rimanga nella carne. Allora, la resurrezione di Cristo è il centro assoluto della nostra fede e della nostra speranza. E Cristo è la primizia, a parché. Imparate questa parola paolina, perché Paolo più volte dice questo, dice che Cristo è la primizia di un bel cesto di frutti che siamo noi, tutti quanti chiamati a risurrezione, tutti quanti chiamati a salvezza. Quindi Cristo risorto è il primogenito fra molti fratelli, Romani 8, è il primogenito dei morti, Colossesi 1, è la parché, la primizia, garanzia della resurrezione di tutti. Quindi il Cristo è risuscitato dai morti primizia di coloro che sono morti. 1 Corinti 15. Ciascuno risorgerà nel suo ordine, prima al Cristo che è la primizia, poi alla sua parusia risorgeranno quelli che sono di Cristo e poi sarà la fine. Quindi la prima primizia è Gesù Cristo. Ma c'è un'altra primizia, è lo Spirito Santo. A noi ora della resurrezione è data quella primizia che è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è definito soltanto primizia, ma è definito anche arrabon, cioè caparra, pegno, anticipo. 2 Corinti 1. Dio ci ha dato l'arrabon, l'anticipo, la caparra dello Spirito nei nostri cuori. E infine l'uomo salvato, che ha in sé la primizia dello Spirito, è la primizia di tutta la creazione. E allora ecco la Laudato Si di Papa Francesco, ecco la teologia dell'ecologia, perché tutto il mondo, misteriosamente, il mondo animale, il mondo vegetale, il mondo minerale è chiamato a risorgere in Cristo, e l'uomo è la primizia di questa creazione. Romani 8. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa nutre la speranza di essere lei pure, Kai aute ecclesis, lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione. Quindi c'è un progetto di riscatto, di vita eterna per tutta la creazione, Non solo gli uomini, mondo animale, mondo vegetale, mondo minerale. Ecco perché dobbiamo avere cura della casa comune, ecco perché l'uomo è la primizia, che deve essere non il baco malvagio che fa marcire tutto quanto questo creato bellissimo, ma deve essere colui che costruisce gesti di custodia, di crescita, di bellezza, di resurrezione all'interno di questo creato. Certo, nel Nuovo Testamento si parla di questa venuta del Signore e bisogna dire che alcuni versetti sembrano definirla molto molto imminente. Leggo Matteo 16. In verità vi dico, dice Gesù, vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. O più chiaro di così, tra di voi ci saranno alcuni che mi vedranno venire nel suo regno. Matteo 23, in verità vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione, su questa generazione. Davanti al sommo sacerdote che lo interroga se è Cristo il Figlio di Dio, Gesù riprende la visione di Daniele 7, tu l'hai detto, Matteo 26, anzi io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio venire sulle nubi del cielo. Certo, i cosiddetti discorsi escatologici, cioè sulla fine che ci racconta Gesù nei Vangeli, annunciano un intervento imminente di Dio nella storia, con dei precisi riferimenti alla caduta di Gerusalemme per mano delle truppe romane nel 70 d.C., intesa come fine del mondo, non tanto fine del mondo in sé, del cosmo, ma fine del mondo giudaico, sicuramente. E in Marco si dice chiaramente al capitolo 13, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E allora vedete, l'attesa dell'avvento della venuta del Signore è circoscritta entro i confini temporali della generazione che aveva avuto modo di incontrare personalmente Gesù. E addirittura il Vangelo di Giovanni si conclude con la convinzione che la venuta del Signore si sarebbe realizzata prima della morte di Giovanni stesso. Ricordate l'ultimo capitolo, se io voglio che egli resti fino alla mia venuta, a te che te ne importa, quando Pietro dice, Signore, che sarai di lui? Tant'è vero che Giovanni ne è quasi convinto, dice, figlioli, questa è l'ultima ora, prima Giovanni 2. Quindi l'avvento del Signore era considerato imminente dai primi cristiani. E anche nelle prime lettere paoline Paolo ne commenta, al punto che voi sapete che per esempio concilia il celibato. Dice: questo vi dico fratelli, il tempo ormai si è fatto breve, quindi ciascuno di voi rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato. Dove innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, coloro che piangono come se non piangessero, quelli che godono come se non godessero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come se non ne usassero pieno, perché passa la scena di questo mondo. 1 Corinti 7, 24 e successivi. Che state a sposarvi, a mettere su famiglia, a mettere su beni, campi, il Signore sta per venire. Allora voi capite perché sia Paolo che i primi cristiani talora sembrano avere un completo disinteresse per le ingiustizie sociali in cui vivono, per un cambiamento strutturale della società. Sì, all'interno della comunità non c'è più né schiavo né libero, non c'è più né uomo né donna, le donne predicano, le donne hanno ministeri, sicuramente le donne erano responsabili di alcune comunità. Così pure gli schiavi sono considerati fratelli e non più dei sottoposti, ma a livello sociale Paolo non fa la rivoluzione per propugnare l'abolizione della schiavitù, per propugnare l'uguaglianza di diritti sociali tra l'uomo e la donna, che nel mondo ebraico e anche nel mondo latino contavano come i due di picche, no? Non fa la rivoluzione per contrastare la disuguaglianza tremenda tra una classe dominante ricchissima e i grandi poveri che costellavano tutto il mondo greco e il mondo latino. Perché questo? Perché il Signore sta per venire, il Signore sta per venire, è inutile che noi riformiamo la società. Ma vedete, il tempo passa e il Signore non viene. Gesù aveva detto a quelli che lo sentivano: non passerà questa generazione prima che io ritorni. Ormai sono passati 20 anni, questa generazione sta passando e il Signore non è venuto. Guardate, questa è stata la prima grande fregatura della Chiesa. È stata la crisi più grande che la Chiesa abbia mai avuto. Non c'è stato né lo scisma d'Oriente, né lo scisma protestante, né qualunque altra cosa tragica, grave, sofferta come questo sentirsi ingannati dal Signore. Il Signore aveva detto che veniva prima che morissero quelli che lo avevano ascoltato, stanno morendo tutti e il Signore non è venuto. E allora si tentano all'interno del Nuovo Testamento delle giustificazioni di questa situazione. Per esempio, Pietro dice: schernitori beffardi, seconda lettera di Pietro capitolo 3, cominciano a dire: ma dov'è la promessa della sua venuta? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della creazione. Oh, schernitori beffardi, dov'è la promessa della sua venuta? E allora si danno varie risposte. Paolo dice: guardate, si continua a morire perché? Perché non abbiamo capito un cavolo dell'Eucaristia. Abbiamo fatto dell'Eucaristia un rito. Non abbiamo capito che l'Eucaristia è riconoscere il corpo del Signore nei poveri, negli oppressi, negli emarginati, negli scartati. E allora per questo continuiamo a morire, perché siamo blasfemi, perché chi mangia e beve il corpo del Signore senza riconoscerlo nei poveri mangia e beve la propria condanna, no? E conclude 1 Corinti 11: è per questo che tra voi ci sono molti malati e molti infermi, e un buon numero sono morti. Guardate che ragionamento. Molti si ammaiano e muoiono perché vivono in maniera blasfema l'Eucaristia, non riconoscendo il corpo di Cristo nella carne piagata dei fratelli. Altra risposta, sempre Pietro nella seconda lettera: il Signore non tarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono, ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Cioè la seconda, prima risposta è: viviamo dell'Eucaristia, blasfeme, e per questo continuiamo a morire. Seconda risposta: ma no, il Signore non viene per dar tempo a tutti di convertirsi, voi non vi siete ancora convertiti, e quindi il Signore non viene. Guardate che questa è una visione tipicamente ebraica, Anche oggi gli ebrei, se voi leggete una rivista ebrea, io sono stato abbonato da Enrico per alcuni anni sulla rivista Shabbat della comunità ebraica di Milano, e il finale della rivista era sempre questo: ricordatevi bene che se per un giorno solo tutti gli ebrei osservassero la Torah di Dio, alla sera di quel giorno arriverebbe il Messia. Quindi anche adesso i nostri fratelli ebrei pensano così. E Pietro, da buon ebreo, dice: ecco, il Signore non arriva perché non state vivendo la sua legge, la sua volontà. Quindi pentitevi. Se tutti vi pentirete, ecco, arriverà subito il Messia. Paolo, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, tirerà fuori un ambaradan di risposte che adesso appena vi accenno, ma che poi approfondiremo molto bene. Dice Paolo: prima che venga il Signore, vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con Lui, di non lasciarvi così facilmente confondere o turbare, mamma come passa il tempo, o allarmare né da ispirazioni né da discorsi né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, perché prima infatti dovrà avvenire l'apostasia. Che cos'è questa apostasia? Ne parleremo lungamente, ve la lascio lì. Dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione. Chi sia sto figlio della perdizione lo vedremo lungamente, non è così facile capirlo. Comunque c'è prima l'apostasia, prima il figlio della perdizione. Ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione, che avverrà nella sua ora. Solo allora sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca, lo annienterà all'apparire della sua venuta. Vedete, si cercano delle giustificazioni, e non solo. Ma Paolo dice: ma per favore, chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che tra di voi molti vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane, lavorando con tranquillità. In altre parole, l'attesa della parusia non ti toglie i tuoi impegni quotidiani, l'impegno di questo mondo. E allora ecco che anche nei Vangeli, notate bene, i Vangeli sono scritti molto dopo, prima lettera ai Tessalonicesi è scritta nel 50, i Vangeli, se va bene, 70-80, altri 20 anni dopo, cominciano a venire tutti gli inviti alla pazienza, alla vigilanza, perché lo sposo tarda, vi ricordate? Matteo 25, perché il padrone tarda a venire, Luca 12, e si comincia a dire, Matteo 24, quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma solo il padre. E al momento dell'ascensione, Atti scritti da Luca, quindi anni 70-80, qual è l'ultima domanda che i discepoli fanno a Gesù? Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Ed egli risponde: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta. E allora nasce nella comunità una riflessione nuova. La venuta del Signore, in cui il Signore ha distrutto la morte, in cui il Signore ha distrutto Satana, in cui il Signore ha annientato il peccato, ha vinto per sempre il male, c'è già stata, ed è stata la morte e resurrezione di Cristo. Questo, l'evento pasquale, è stato davvero la venuta del Signore. Allora, se voi leggete i cosiddetti discorsi apocalittici dei Vangeli, vedrete che parlano sempre dell'abominio della desolazione. L'abominio della desolazione è un termine tecnico che indicava quello che era successo al tempo della invasione del Seleucide Antioco IV Epifane, che nel 167-164 a.C. aveva occupato il Tempio di Gerusalemme e sfrattato Dio, mettendo la statua di Zeus, Olimpio, di Giove, all'interno del Santo dei Santi. Questo per gli ebrei era stato l'impietà più grande, l'abominio della desolazione, il tentare di far morire Dio per mettere la statua di un idolo. E la reazione era stata tale che nasce la rivoluzione maccabaica, libro dei Maccabei, lo sapete, no? Il popolo che passa addirittura direttamente alle armi. Ora i discepoli di Gesù cominciano a dire: ma quando è avvenuto questo momento apocalittico, questo abominio della desolazione? Quando Gesù è stato crocifisso, quando Gesù è stato fatto fuori, quando Gesù è stato eliminato. È la morte del Signore la massima profanazione del Tempio. È la morte del Signore il momento della catastrofe cosmica. Ecco perché, per esempio, Matteo, che scrive proprio agli ebrei, accompagna la morte del Signore con le tenebre, con il terremoto, con la resurrezione dei morti, cioè tutti i segni apocalittici. Cioè si dice chiaramente che è stata la morte e resurrezione del Signore la fine del mondo antico, la fine del mondo sottomesso alla finitudine, al peccato, la vittoria definitiva di Dio sul male e sulla finitudine creaturale. E proprio nelle lettere che Paolo scriverà alle comunità dell'Asia, quindi Colossesi ed Efesini, 10 anni dopo la lettera ai Tessalonicesi, quindi tra il 61 e il 63, quando è prigioniero a Roma, queste comunità dell'Asia in mezzo alle quali nascerà proprio l'Apocalisse, Paolo dice: i beni del regno messianico li avete già ora nella vostra vita, il dono dello Spirito, la resurrezione, la vita divina, l'avete già in voi, scrive Paolo ai Colossesi. Con Gesù siete stati sepolti insieme a Lui nel battesimo, e in Lui anche siete stati insieme già risuscitati per la fede nella potenza di Dio. Oh, mi dice, caro Miglietta, tu che sei stato battezzato, sei già risorto per la potenza di Dio. Colossesi 3:1, siete già risorti con Cristo. Efesini 2, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatto rivivere con Cristo, ci ha risuscitati e ci ha fatto sedere nei cieli. Fratelli, noi sediamo già nei cieli. E allora capite l'Apocalisse, quando faccio il corso sull'Apocalisse, ho fatto con voi anche qualche anno fa, non ci parla della fine dei tempi. L'Apocalisse ci parla primariamente della venuta che c'è già stata del Signore nella sua morte e risurrezione, perché nella sua morte e risurrezione che è stato vinto Satana, che è stato vinto il peccato, che è stato sconfitto il male, che siamo già risorti, che siamo pieni della vita divina, che siamo già pieni di Spirito Santo. Certo, siamo già nella fede. Ma voi direte, ma io ho l'artrosi al ginocchio, io sono ammalato, io sono angosciato, io muoio. Allora quello che io ho nella fede è già nell'infinito di Dio. Nell'infinito di Dio, che fuori dello spazio e del tempo, io sono già risorto con Cristo, io sono già figlio di Dio, io ho già vinto il male, il peccato e la morte. Certo, continuando a vivere nella dimensione spazio-temporale, questa è una cosa nella fede, ma non ancora, dice Paolo, nella visione, nell'esperienza piena. I teologi dicono: siamo tra il già e il non ancora, perché siamo già risorti, già salvati, già abbiamo vinto la morte, già abbiamo vinto il male, già abbiamo sconfitto il nemico, ma non ancora vediamo questo in pienezza. E allora ecco, la soluzione paolina di questo dilemma è proprio lo spirito come primizia e caparra di questa situazione. Questo spirito che già oggi nei nostri cuori ci fa gridare Abba Padre, cioè siamo già figli nello spirito. E allora ecco che il tempo, dice Paolo, non è semplicemente un chronos, cioè il correre delle ore, è un kairos, cioè è un momento propizio, è un momento favorevole, è un tempo investito da Dio che guida la storia. E il tempo si è fatto breve, dice Paolo in 1 Corinti 7, che non vuol dire solo che il Signore sta per avvicinarsi a noi, ma si è condensato in qualche misura, si è concentrato. Da quando Dio è entrato nella storia, il tempo si è riassunto nel mistero pasquale della morte e risurrezione di Cristo. Ecco, questa è stata la prima venuta. Qual è la seconda venuta del Signore? Ragazzi, ma qui bisogna aprire gli occhi e le orecchie, eh? Lo dico sempre, e lo dico soprattutto adesso che siamo a fine di ottobre, comincerà novembre, in cui ci verranno letti tutti i discorsi apocalittici del Vangelo. La seconda venuta del Signore non è la fine del mondo. Questa è un'idea sciocca che è entrata nelle nostre teste, ma se leggiamo bene i testi, è la nostra morte, è la nostra morte, è la nostra morte la seconda venuta del Signore. Quando finalmente io uscirò da questa dimensione spazio-temporale, da questo non ancora, ed entrerò in quell'infinito di Dio in cui Cristo ha già vinto la morte, ha già vinto il male, ha già incatenato Satana nella sua prima venuta, che è stata la sua morte e risurrezione. Quindi la seconda venuta del Signore è il tempo della mia morte. Chi vuol venire domani sera alla Crocetta, parlerò di questo, sarà l'ultimo incontro sul tema invecchiare secondo Dio, e parlerò della morte e della vita eterna. Sarà proprio il tema. La mia morte è il momento in cui vedrò il Signore, è il momento in cui il Signore verrà sulle nubi a prendermi, è il momento in cui il Signore mi prenderà con sé, è il momento in cui io sarò sempre con Lui. Allora capite perché per il cristiano la morte non fa paura. La morte non fa paura. Sempre Sant'Agostino diceva: i cristiani sono coloro che non temono la morte, che non temono la morte, che non hanno paura di morire. Perché? Perché la morte non è la fine di tutto, ma è il passaggio finalmente anelato e atteso a questo regno di gloria in cui il male è sconfitto, in cui il peccato è sconfitto, in cui le cose brutte sono passate, in cui ogni lacrima è tersa, in cui noi finalmente saremo col Signore, quel Signore che abbiamo cercato, quel Signore che abbiamo amato senza vederlo, come dice Pietro nella sua lettera. Finalmente lo vedremo, finalmente staremo con Lui, finalmente lo abbracceremo, finalmente saremo davanti al trono dell'agnello, finalmente godremo della vittoria di Dio e del suo amore sul male, sull'odio, sul peccato. Ecco la seconda venuta del Signore. La seconda venuta del Signore è la mia morte, che può avvenire fra mezz'ora o può avvenire fra 10 anni, non lo so, ma che è sicura, ma che è sicura. Il Signore verrà. Domani leggerò il Midrash della morte di Mosè, bellissima, di Mosè che non vuole morire, perché vorrebbe vedere ancora che Israele si stanzi nella terra promessa, e là sul Monte Nebo, e il Signore viene e dice: sta tranquillo, congiungi le mani, riunisci i piedi, porti le mani al petto, chiudi gli occhi. E in quel momento Dio bacia sulla bocca Mosè, e baciandogli sulla bocca gli aspira l'anima, e Mosè morì nel bacio di Dio. Questa è la morte del credente, questa è la morte del credente. Il momento in cui Dio davvero ti bacia e tu lo vedi finalmente. Guardate il tema del bacio, il tema delle mistiche nozze dell'agnello, no? Finalmente si verificheranno le mistiche nozze con questo amante meraviglioso che abbiamo sempre atteso. Allora voi capite che se io riesco a capire la parusia del Signore in questa maniera, le conseguenze per noi oggi sono meravigliose. perché tutta la mia vita sarà una vita di gioia. Attorno a me vedo le guerre, vedo la distruzione della foresta amazzonica, vedo gli indios sterminati, vedo i curdi sterminati, vedo tutte le brutture di questo mondo, ma intanto so che il bene vince, che Cristo ha già trionfato. Quindi il cristiano è l'uomo dell'ottimismo, è l'uomo della speranza, che è l'uomo che è certezza di cose sperate, è l'uomo che continua nonostante tutto a creare un mondo migliore, perché sa che la fine sarà quella, sarà la Gerusalemme celeste che scende dal cielo, sarà un mondo di perfezione, non è un mondo che va avanti, che va di fronte a una catastrofe. E allora il cristiano lotta ogni giorno per un mondo più bello, per porre semi di giustizia, per porre semi di pace, per porre segni di resurrezione, per porre dei segni del regno. E il cristiano è sereno perché sa che già oggi è figlio, perché sa che Gesù dice: io sarò con voi fino alla fine dei tempi, sarò sempre con te, ti aiuterò. Il cristiano è colui che vive l'oggi in pienezza, sapendo che Gesù non ci chiama alla vita futura. Questa parola non esiste nel Nuovo Testamento. Ci chiama alla vita eterna, che è diverso. Una vita che comincia già oggi, quindi già oggi io sono con Gesù, già oggi sperimento il suo amore, già oggi sperimento la sua tenerezza, la sua misericordia, il suo perdono. E questa dimensione continuerà sempre finché, uscendo dalla dimensione spazio-temporale nel momento della mia morte, io sarò nell'infinito di Dio, in quell'infinito in cui il male, la morte e il peccato sono già vinti per sempre. Allora il cristiano è un uomo sereno sempre, anche nella tribolazione, anche nella sofferenza, anche nella morte, anche nella morte. Domani citerò la famosa morte di Giovanni XXIII, che si era fatto promettere dal segretario Capovilla di essere avvisato quando fosse arrivato l'ultimo momento della sua vita. E Monsignor Capovilla, obbedendo a questo impegno che si era preso col Papa, gli va vicino e, scoppiando a piangere, dice, perché lo amava, perché era anche suo amico: santità, devo dirvi che i medici mi hanno detto di dirvi che siete arrivato alla fine della propria vita. E Papa Giovanni, che era soporoso lì in questo precoma, gira la testa, apre gli occhi e sorride dicendogli: e tu mi dici, piangendo, quella che è la più bella notizia per un credente? E tu mi dici, piangendo, quella che è la più bella notizia per un credente? Lui che, quando Baldoni 3 mesi prima gli aveva diagnosticato un cancro allo stomaco inoperabile e una morte quindi imminente nel giro di qualche mese, aveva risposto col Salmo 121: esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Ecco, vedete, allora il credente è colui che, proprio perché Cristo è già venuto una volta per tutte nella sua morte e risurrezione, è l'uomo della gioia, è l'uomo della speranza, è l'uomo dell'ottimismo, è l'uomo della serenità, è l'uomo dell'impegno costante ogni giorno della sua vita per porre dei segni di questo regno che alla fine vincerà. Le porte degli inferi non prevarranno contro la Chiesa, questa Chiesa che a volte sembra squassata da critiche. No, le porte degli inferi non prevarranno, perché Cristo ha già sconfitto gli inferi nella sua risurrezione, ha già incatenato nato Satana. E quindi il cristiano, anche nella prova, annuncia l'Evangelion, cioè l'Evangelo, la lieta notizia della vittoria di Dio sul male. Ci fermiamo qui, avremo modo di ruminare tutte queste idee nel resto della lettura della lettera che cominceremo la prossima volta. Cerchiamo già di dare una scorsa, almeno ai primi 2 capitoli, in modo da poter capire questa dinamica bellissima di Paolo, che ci dice che la risurrezione di Cristo e il nostro rapporto con il risorto illuminano la nostra vita e illuminano anche il nostro morire.